Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Nella memoria di Santa Teresa d'Avila ci uniamo nella preghiera a tutte le carmelitane, a tutti i monasteri del Carmelo.
Dalla lettera di San Paolo, Apostolo ai Romani, capitolo 15, dal versetto 1 al 6. Fratelli, noi che siamo i forti, abbiamo il dovere di portare le infermità dei deboli, senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di piacere al prossimo nel bene, per edificarlo. Anche Cristo, infatti, non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di chi ti insulta ricadano su di me. Tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Parola di Dio.
Ecco, devo dire che c'è, lo dico come un cappello iniziale, c'è tutta un'altra linea di lettura rispetto a questi capitoli, è giusto ricordarla, anzi mi sembra questo momento più coerente di quella sia pure interessante. Prima di andare ai contenuti, che sono le cose poi più importanti, cioè tutta la lettera è rivolta a una comunità di gentili, le forti e deboli non sono due partiti, non sono due distinzioni etniche, giudei e gentili, sono opinioni diverse all'interno della comunità, che sono tutti dei gentili. Le norme di cui si parla, cibi, bevande, giorni, non sono le norme giudaiche, non si parla del sabato, non si parla delle feste giudaiche, si parla delle, sono norme pagane, sono quelle che i filosofi ritenevano, e c'è una parte colta della comunità che naturalmente non pensa così, come insegnavano i filosofi, gli dèi non esistono. E tutte queste norme, i giorni fausti e infausti, eccetera, sono superstizioni. Ma la maggior parte della gente, la più popolare, naturalmente non la pensa, ha timore, non la pensa così. E quindi seguono, ecco, giorni diversi, non sono tutti uguali i giorni, sono giorni fausti, infausti, eccetera. Questa è tutta una linea, ecco, che vede questa problematica all'interno del mondo dei gentili essenzialmente. Paolo dà ragione ai forti e si include nei forti, cioè non esistono, non c'è nulla di profano, non esistono gli dèi ovviamente, ecco, però pretende dai forti che siano loro ad adattarsi ai deboli. Cioè ad astenersi, cioè a cambiare il comportamento loro a favore dei più deboli. Ai deboli chiede di non giudicare i forti, ma è soprattutto ai forti che si rivolge. Ecco, mi sembra, accoglietevi gli uni gli altri, mi sembra, onestamente, anche se io ho seguito molto, ecco, la proposta di altri, mi sembra più che spieghi meglio tutti gli aspetti della lettera. Poi lo devo dire giusto, serve anche per relativizzare le ricostruzioni di contesto che naturalmente sono inevitabili come ricerca, perché è chiaro che per capire un testo bisogna cercare di capire cosa si riferisce, ma questo però è sub iudice sempre. Ecco. Detto questo, noi possiamo naturalmente scegliere o ripensare a tutto questo, ma soprattutto andare ai contenuti, perché al capitolo 15, mi pare questo molto evidente, emerge ancora di più, ecco, le ragioni della esortazione di Paolo in questi due capitoli.
Questa linea che è stata esposta adesso però mi sembra ancora diversa dalle due che abbiamo seguito fino adesso, cioè le pratiche non sarebbero quelle giudaiche ma quelle pagane, o forse c'è anche un po' di misto. Anch'io avevo pensato alla problematica forse più vicina a quella della lettera ai Colossesi, in cui le pratiche non sembrano essere quelle giudaiche ma quelle del mondo antico, che noi poi io non conosco, però evidentemente aveva un grande peso nella sensibilità di ciascuno. C'è un indizio di questo al versetto 21, mi pare, quando dice: perciò è bene non mangiare carne né bere vino né altra cosa per la quale il tuo fratello possa scandalizzarsi. Anche prima diceva: qualcuno pensa di poter mangiare solo legumi. Allora, qui non si tratta delle norme alimentari giudaiche, perché il vino non è proibito, la carne, quindi forse appunto è una pista più diciamo di osservanze religiose, ma non specificatamente giudaiche, comunque osservanze religiose. E invece rispetto alla pericope di oggi, che è quella centrale, dico, che dà le motivazioni di fondo per tutto questo, per dei criteri che sono validi sempre, io mi chiedo sempre cosa significhi l'espressione usata tanto da Paolo: abbiate gli stessi sentimenti. Cioè, gli stessi rispetto a chi? Gli stessi di Cristo, ma a volte l'espressione è isolata: abbiate gli stessi sentimenti. Cosa significa? Cioè, non fate differenze nel trattarvi gli uni gli altri? Oppure siate unanimi?
Che versetto è?
Ma è un'espressione, è qui al versetto 5, ma Paolo la usa molto nelle lettere, un'espressione: abbiate gli stessi sentimenti. Mi chiedo che cosa significa. Quindi in questo caso sono gli stessi sentimenti che ha avuto Cristo, perché a volte non c'è questa specificazione in altre lettere, dice, è un'espressione che Paolo usa spesso: abbiate gli stessi sentimenti.
Immediatamente risuonano nelle orecchie le parole di Filippesi, sempre nel considerare questi versetti 5-6, ma in questo caso gli stessi sentimenti lo intendevo, vi conceda di avere gli uni gli altri un amore vicendevole, amiatevi gli uni gli altri in questo modo. Sempre sull'esempio di Cristo, perché questo Gesù ci ha insegnato, e questo amarsi gli uni gli altri mi sembra che si leghi in maniera lineare con il perché del versetto 6. Uniti abbiamo un animo solo e una sola voce nel rendere gloria. Io invece mi ero soprattutto, da ieri, poi continuavo a chiedermi perché proprio si dice che dalle scritture vengono perseveranza e consolazione, e questo ci permette di tenere viva la speranza. E pensavo al fatto che le scritture ci mostrano le promesse del Signore, come il Signore le realizza e come il Signore guida e sta vicino al proprio popolo. Pensavo anche a Neemia 8, quando leggo le scritture e viene detto non piangete, cioè è una scrittura che dà speranza perché rivela l'amore e la cura del Signore.
Gli stessi sentimenti, non so naturalmente dare una risposta, ma io ho sempre pensato uno stesso sentire, in questo senso, cioè un sentire umile, in modo da lasciare spazio all'altro. Con questo mi dava un senso. Comunque quello che voglio dire è, in questi capitoli, come un po' ho detto anche già ieri sera in streaming, Paolo, che di solito è teocentrico e mette sempre al primo posto Dio, cercare di compiacere Dio, ecco, in questi capitoli ha un atteggiamento antropocentrico, sembra, nel senso che dice di piacere agli altri, cercare di piacere agli altri e non a se stessi, è più orizzontale, ecco, è un aspetto di Paolo che a me tante volte è un po' sfuggito, di solito lo vedo come appunto tutto rivolto a una fede bruciante in Dio, che non ammette così atteggiamenti più umani, ecco, ma è così anche questo era un modo di percepire, invece molto più poliedrico Paolo, e ha questa sensibilità, a mio avviso, che introduce a un modo di far stare insieme le persone, creando dei rapporti fondati più sulle cose importanti, certe, e trascurare alcuni aspetti che sì hanno una certa importanza, ma che non inficiano il rapporto con Dio. E mi sembra, ecco, che questo atteggiamento di Paolo apra un po' la porta, come diceva anche Fernando in questi giorni, a tante cose che viviamo anche adesso, ecco. Per cui delle volte dare un peso più leggero a certe cose che magari potevano colpire la nostra sensibilità, anche a me sembra un atteggiamento che introduce la carità.
Questo brano, tratto dalla sezione finale della lettera ai Romani, contiene un caloroso appello all'accoglienza fraterna. E come sempre Paolo ci presenta una morale che è modellata sull'esempio di Cristo. Per cui è così importante che i comportamenti cristiani a loro volta imitino quelli di Cristo. Cristo naturalmente non ha scelto ciò che gli piaceva, ma ha accettato l'umiliazione e l'insulto per amore verso gli uomini. È diventato la norma vivente per ogni cristiano che voglia mettersi alla sua sequela. Il versetto 3 inoltre ci presenta la rilettura del Salmo 69, attraverso il quale ci permette di evidenziare l'insegnamento che ci offrono le scritture. Esse hanno un valore preparatorio e diventano indispensabili quando si cerca di comprendere il vero mistero della vita e della morte di Cristo. Così i cristiani, dice Paolo, i cristiani contemporanei di Paolo devono testimoniare la parola evangelica, cercando di inserirsi in un mondo a maggioranza pagano e di fronte al quale naturalmente si apre un orizzonte nuovo e difficile. La lettura di questo brano inoltre ci introduce anche per due volte il tema della perseveranza e il tema della consolazione, doni che, dice Paolo, che ci vengono dalla scrittura e dall'ascolto fedele e operoso della parola di Dio. E anche attraverso l'annuncio di Cristo, che sono sempre efficaci anche nel buio della fede e nelle difficoltà della vita.
La pericope di oggi mi ha richiamato un parallelo di Matteo 20:26. Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi li opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo, come il figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. E anche quello che ha fatto nell'ultima cena, che Gesù dice: se io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Perché ho pensato che questa uniformità di pensiero, questa comunione piena, non è perché per livellare tutti allo stesso pensiero, allo stesso, ma appunto è questo accogliere e farsi servitori gli uni degli altri.
Qui parla di esempio di Gesù Cristo. C'è una prima risposta al versetto 3. Dice: anche Cristo, infatti, non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. Ecco, non bisogna piacere a se stessi. Bisogna fare le cose proprio non per autorealizzazione, ma per l'altro. Addirittura Cristo si è preso gli insulti che avrebbe dovuto prendere il suo prossimo, se li ha addossati, peccati, insomma.
Due cose: una, appunto, cioè che questo appello a non piacere a se stessi ma a piacere al prossimo per il bene, la finalità è quella di dare gloria a Dio con una sola voce, una sola bocca. L'altra cosa, cioè mi chiedevo questo appello alla scrittura che in quel momento allora voleva dire non noi, forse voleva dire appunto rifarsi all'Antico Testamento, alla legge, ma mi chiedevo questa parola, come dire, può avere presa non su dei gentili ma su dei giudei, su quelli che conoscevano la scrittura. Allora mi veniva da pensare che forse ci può essere anche un'altra situazione, cioè componibile con le altre di cui si è già detto, cioè di giudei che credono in Gesù e che sono forti perché la fede in Gesù, come dire, è confermata dalle scritture. E altri invece che appunto sono deboli perché, come dire, non hanno fatto il passaggio ancora alla fede in Gesù e alla libertà che il Cristo dà anche rispetto alla legge mosaica. però così è un pensiero.
Sulla traduzione, che naturalmente la traduzione dipende anche dall'interpretazione, dovevo aggiungere che nel caso si pensi, come dicevo poc'anzi, cioè si faccia una lettura interna alla comunità, una comunità di gentili, eccetera, bisognerebbe tradurre forti nella convinzione e deboli nella convinzione, coerentemente comunque con ciò che la CEI stessa poi traduce alla fine, negli ultimi versetti del capitolo 14. Allora anche il resto, anche l'espressione forti, non riguarderebbe in questo caso la fede in Cristo, ecco, rispetto a chi non ce l'ha, come io ho sempre proposto prima, ma riguarderebbe la convinzione, ecco, come si vede negli ultimi versetti. Tu tieniti la tua, non si può tradurre tu tieniti la tua fede per te stesso, versetto 22. Tu tieniti la tua convinzione, tu che sei forte, per te stesso, e però appunto tu sei convinto, eccetera. Ma era solo un particolare. Sulla scrittura è interessante, anche se è ovvio naturalmente la cosa, come quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, le scritture, in questo caso cita un salmo, un versetto di un salmo, è interpretato come una didascalia, è un insegnamento tutta la scrittura. La scrittura deve, può essere, e deve essere anche letta come un insegnamento morale, un insegnamento spirituale. E questo mi pare molto significativo. E poi avere lo stesso pensiero, è il versetto 5, io penso che almeno in questo caso andrebbe legato con l'espressione successiva, non separato. Avere lo stesso pensiero, lo stesso sentire gli uni verso gli altri secondo Gesù Cristo. Perché è evidente che non ci sono le stesse idee. E questo rimane, tra l'altro, che Paolo dice che bisogna adattarsi, qualcuno deve rinunciare, ma non dice ai deboli, ecco, Paolo vuole l'unità attraverso la rinuncia. Quindi non sono le stesse idee su questi argomenti, che pure erano sentiti evidentemente in modo importante all'interno della comunità, perché non è, ma sono gli stessi sentimenti di Cristo. Avere gli uni verso gli altri quello che sentiva Gesù secondo Cristo, come dice la lettera ai Filippesi, abbiate in voi gli stessi sentimenti, cioè sono, nella misura in cui uno ha i sentimenti di Cristo, anche se ha un'idea diversa dall'altro, però i sentimenti di Cristo sono appunto quelli della umiltà, della carità, del rispetto e così via. Mi sembra che Paolo si appella a quello che lui chiama alle vie di Cristo, che sono sempre il fondamento di tutto. Ci sono delle necessità di normare, di dare indicazioni per la vita della comunità, ma lo spirito, quello che è la cosa più importante, che non può essere, non può essere stabilita con una norma, è un'esortazione, però per Paolo sono le cose fondamentali, è lo spirito di Cristo, anche qui emerge. Ecco, mi sembra interessante molto questo, considerare tutti questi capitoli 12, 13, 14, 15 sotto questo aspetto dell'esempio di Gesù. Emergono alcuni versetti solo, ma in fondo sono il punto di riferimento di Paolo. Lo troviamo al capitolo 13, versetto 14. L'argomento là è quello morale, dell'impurità, eccetera. Rivestitevi del Signore Gesù Cristo e allora non andrete dietro alle passioni. E poi lo troviamo al capitolo 15, versetto 3, come abbiamo già commentato. E poi lo troveremo anche dopo, capitolo 15, versetto 7, nella esortazione finale, anche lì c'è il riferimento a quello che ha fatto Cristo verso di voi gentili. Nel ricordo di Santa Teresa di D'Avila, in comunione con il Carmelo anche, preghiamo, diciamo ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore. E preghiamo per intercessione anche di Santa Teresa perché possa rifiorire il carisma verginale nella Chiesa. Preghiamo. E per il Sinodo, perché possa concretizzarsi il desiderio di Papa Francesco di vedere rifiorire una Chiesa povera al servizio del Vangelo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per Gaza e tutti i tanti luoghi in cui si piange tra bombe e macerie. Il Signore abbia pietà e contro ogni evidenza faccia trovare vie di pacificazione, vie verso una tregua. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ancora preghiamo per i migranti, per l'incertezza e la precarietà in cui si trovano a vivere, perché il Signore tocchi il cuore di chi avrebbe il potere di far sì che fossero accolti con dignità e rispetto. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E per noi che abbiamo il dono di ascoltare queste parole, queste scritture ogni giorno, perché questo ascolto radichi in noi il desiderio di una maggior carità verso il prossimo, verso i fratelli, sull'esempio di Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti i membri della comunità, della famiglia di Don Mario Prandi, che in questo giorno rinnovano i loro voti, i loro impegni, per tutti gli ospiti delle loro case, perché continui anche questa bella missione della loro famiglia per il bene della chiesa locale, delle nostre chiese locali, dell'Emilia e della Romagna. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutte le persone che si affidano alla nostra preghiera, soprattutto preghiamo per tutti gli ammalati che ci sono stati segnalati, per tutti quelli che noi conosciamo, tra i nostri cari anche, per gli ammalati più gravi. E poi preghiamo per le persone, tante persone che ci fanno del bene. Il Signore li ricompensi con la sua grazia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti coloro che nel Libano, a Gaza, più soffrono, quelli che sono più disperati, si sentono abbandonati. Preghiamo per i bambini. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo molto per tutti gli uomini che hanno potere e responsabilità nelle decisioni sulla vita di altri uomini, perché il Signore infonda loro il suo timore e possano prendere decisioni secondo la sua volontà di giustizia, di pace. Preghiamo.
Preghiamo per il nostro Vescovo Matteo, per la sua missione e per questo suo esempio di affabilità che per la Chiesa di Bologna è forse anche qualcosa di abbastanza nuovo, e quindi queste pagine di Paolo si adattano molto al suo modo di essere. In ogni posto dove va trova cose belle, ricorda persone. Mi sembra che veramente dia a questa Chiesa un impulso verso l'amicizia, verso la carità molto forte. Preghiamo per lui e per tutto quello che ha nel cuore, perché la sua missione sia efficace. Preghiamo.
Signore, ti presentiamo queste preghiere, queste suppliche, con l'intercessione dei santi, per il nostro Signore Gesù Cristo, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.